chi meglio è il direttore Xaveri Iacobelli. Ciao direttore, buongiorno.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno, allora direttore, c'è il campionato e ci arriviamo tra un attimo, però immagino che anche tu sei rimasto abbastanza colpito da alcune dichiarazioni rilasciate da Gravina, che ha rotto il silenzio rispetto, insomma, alla vicenda Mancini. Possiamo dire, prima di entrare nel dettaglio, che volano gli stracci?
Quando ci sono separazioni così traumatiche, delle due l'una: o le parti addivengono ad una sorta di gentleman agreement e quindi non si pronunciano sulle ragioni di questa rottura, o invece, come hai correttamente, devo dire che la tua espressione è molto appropriata, volano gli stracci. E francamente non mi aspettavo da Gravina una sortita di questa portata. Evidentemente la delusione e l'arrabbiatura per quanto è accaduto pesano ancora, perché arrivare al punto di affermare offeso da Mancini lui sa qual è la verità, quindi significa che tra i due veramente c'è stata una rottura totale. Mi piace perché dal maggio del 2018 sino alla conquista del titolo europeo nel 2021 a Wembley, dopo un inserimento durato 53 anni, il rapporto è stato evidentemente idilliaco. Deve essersi rotto qualcosa a mano che la nazionale, dopo quella notte trionfale dell'11 luglio, ha incontrato difficoltà crescenti fino alla bruciante seconda eliminazione consecutiva dalla corsa alla fase finale dei mondiali.
Tra l'altro, certo, vai direttore, scusami. No, dicevo.
Dopodiché il rapporto si è evidentemente rotto, è andato addirittura in frantumi. Le dichiarazioni di Gravina in questa intervista lo confermano.
Ma com'è possibile, peraltro, direttore, che a un certo punto Gravina dice: io non conoscevo neppure la clausola che legava Spalletti al Napoli, ho letto dai giornali. Cioè, è abbastanza grave per un presidente di federazione non sapere che un allenatore ha una clausola con il Napoli.
Ma evidentemente le informazioni sono arrivate con un certo ritardo in federazione. Rimane un dato di fatto, guarda, al di là di questa che ormai è una querella, poi vedremo se ci sarà una replica di Mancini, e presumo che, conoscendo il soggetto, non tarderà ad arrivare. Però ciò che conta adesso è la nazionale,
certo,
con tutto il rispetto ovviamente sia per il presidente federale sia per l'ex commissario tecnico, nei cui confronti ci deve essere sempre un sentimento di gratitudine per quel titolo europeo che ha conquistato nel 2021, perché io non dimentico le scene di esultanza e soprattutto l'assalto al bus scoperto degli azzurri da parte di molti personaggi del calcio, pronti ovviamente a catapultarsi giù alle prime difficoltà della nazionale. Conta solo la nazionale. Il 9 e il 12 settembre ci sono due partite decisive, con la Macedonia del Nord, con la quale gli ascoltatori lo rammenteranno, c'è un conto sportivo in sospeso, e con l'Ucraina. Due partite da vincere, perché altrimenti la strada che porta all'Europeo 2024 per i campioni continentali in carica si farà ancora più dietro gli ostacoli. E quindi è evidente che Spalletti, che si insedierà il 1 settembre, a questo punto abbia il diritto di potersi concentrare nel modo migliore sul lavoro che l'attende. In questi giorni sta parlando molto della composizione dello staff, di chi potrà essere il team manager se Oriani non dovesse rimanere, e tutto quanto ovviamente appartiene alla sfera del nuovo commissario tecnico, con una fondamentale richiesta, che è quella di vincere queste due partite. L'Italia non può permettersi di sbagliare ancora dopo quanto è accaduto in quella notte infelice palermitana contro la Macedonia del Nord, tutto quanto ne è susseguito.
Direttore, veniamo al nostro campionato. Prima giornata, ovviamente non possiamo parlare neppure di indicazioni, ma d'altra parte questo dobbiamo commentare ad agosto, come a settembre, ottobre, a novembre. Le big hanno vinto più o meno tutte, hanno steccato le due romane. Secondo te, per le due romane si apre un piccolissimo campanello di allarme o è soltanto calcio d'agosto e già magari dalle prossime giornate cambierà qualcosa?
Sottacere i risultati della partita con la Roma, con la Salernitana, il pareggio e la sconfitta di la Lazio a Lecce, sarebbe un errore, ma al tempo stesso, nella stessa misura, sarebbe eccessivo, a mio avviso, sottolineare e parlare di un momento delicato o difficile dopo la prima di campionato. Ci sono altre 37 partite da disputare, sappiamo bene come i primi turni del torneo, soprattutto in questo periodo così surriscaldato dal punto di vista meteorologico, possano essere condizionati da diversi fattori: la preparazione, che non è ancora al 100%, i nuovi arrivati che si devono fatalmente inserire, sappiamo bene dalle parole di Sarri quanto detesti il mercato aperto fino al 1 settembre, ed è in eccellente compagnia, perché qualunque allenatore interpellato in materia risponderebbe: il mio desiderio sarebbe un mercato di 2 settimane e non con l'apertura ufficiale del 1 luglio e la chiusura del 1 settembre. Ma tant'è, questa è la situazione. Però io ritengo che se la Roma riesce ad ingaggiare il centravanti che sta cercando e la Lazio non si distrae come si è distratta in quei 2 minuti fatali a Via del Mare, dove peraltro secondo me è fondamentale e doveroso sottolineare i meriti del Lecce,
certo,
d'Aversa, perché il Lecce ha disputato una grande partita, e i meriti di Pantaleo Corvino, che ogni anno riesce a pescare sul mercato nazionale e internazionale rinforzi adeguati da assicurare al proprio tecnico. Il Lecce ha meritato di vincere perché ha creduto fino alla fine nella rimonta e l'ha conseguita nel modo migliore. Lazio rifletterà sugli errori che ha commesso, e però deve, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno per i biancocelesti, congratularsi con Ciro Immobile, che per la 6ª volta consecutiva ha segnato nella gara inaugurale del campionato. D'altra parte, questo è un fenomeno, stiamo parlando di un signore che ha vinto per 4 volte la classifica dei cannonieri, che è il simbolo della Lazio. L'importante è che la formazione di Sarri faccia tesoro degli errori commessi a Via del Mare.
Cosa ti ha colpito invece delle altre, Juventus, Milan, Inter, Napoli, in questa prima giornata?
Beh, noblesse oblige, Osimhen per il Napoli, perché con Osimhen il Napoli riafferma il suo ruolo legittimo, cioè dire il candidato naturale alla riconquista dello scudetto. L'Inter, Lautaro Martinez, è una sicurezza, una garanzia. Peraltro questo atleta sta vivendo l'età dell'oro della sua carriera. Lamentiamo che in poco più di 1 anno e mezzo è diventato campione del Sud America, campione del mondo, vice campione d'Europa, capitano dell'Inter, ha resistito alle lusinghe che gli erano arrivate dall'Arabia, perché crede fermamente nelle possibilità della sua squadra di ripetere un'altra stagione ad alto livello. Per ciò che concerne il Milan, mi sono piaciuti molto i primi 20 minuti di Bologna, tenuto conto che Pioli ha schierato 3 dei 9 acquisti dal primo minuto, che fatalmente anche qui dobbiamo parlare di preparazione che non è ancora al 100%, ma Pulisic e Giroud hanno riaffermato in maglia rossonera l'intesa che li aveva visti andare molto d'accordo tecnicamente quando giocavano nel Chelsea, l'uno insieme con l'altro. E sono molto interessanti le progressioni di Reinders, che è un giocatore che ha preso in mano la manovra di centrocampo del Milan, e si vede. E così come per quanto concerne invece la Juventus, la partenza a ras di Udine, quel gol segnato dopo 2 minuti, il furore agonistico di Chiesa e di Vlahovic, il ruolo fondamentale di Cambiaso, che è la vera novità tattica della Juventus, perché con le sue sortite al centro ha liberato l'esplosività di Chiesa sulla fascia, e Chiesa seconda punta ha dimostrato come di saperci fare. E per quanto concerne invece altre due formazioni, secondo me, che devono essere rimarcate quanto al loro debutto, l'Atalanta e la Fiorentina. La Fiorentina è andata a vincere 4-1 a Marassi in un contesto meraviglioso per chi ama il calcio, perché 27.700 abbonamenti sono un record di cui il Genoa può menare vanto. Ma nonostante appunto il calore dei tifosi rossoblu, la Fiorentina si è imposta con un gioco scintillante, e le auguriamo ovviamente di fare altrettanto nei due match dei playoff della Conference con il Rapid Vienna. L'Atalanta ha dimostrato che cosa significa avere una panchina di qualità, perché nel secondo tempo, dopo lo 0-0 che aveva contraddistinto la prima fase della partita di Reggio Emilia con il Sassuolo, Gasperini ancora una volta ha azzeccato le mosse, De Ketelaere ha segnato subito, non segnava da 506 giorni, l'ultima rete l'aveva realizzata con la maglia del Bruges. Con la maglia del Milan complessivamente aveva totalizzato 12 partite scarse, ma tutte a spizzichi e a bocconi, e quell'area di Zingone gli ha fatto subito bene. È un'Atalanta questa che, quanto a qualità, nonostante purtroppo il grave infortunio patito dal Bilal Touré, che lo terrà fuori dai campi di gioco da almeno per 4-5 mesi, però in attacco vedremo poi quale sarà l'esito finale della trattativa con la Roma per Zapata, Gasperini dispone di quella qualità e andava cercando sin dall'ultimo campionato. E poi mi è piaciuto molto Kolasinac, questo trentenne nazionale bosniaco che vanta 53 presenze in nazionale, è una garanzia assoluta, e credo che anche Musso con i suoi interventi abbia premiato la scelta di Gasperini in questa fase iniziale della stagione di schierarlo titolare ma c'è carne secchi e ogni grande squadra ha bisogno di due grandi portieri. Tenuto conto degli impegni che l'Atalanta affronta in campionato, affronterà in Coppa Italia e da metà settembre in Europa League.
Tra l'altro, direttore, in questa prima giornata hai citato De Cateler, ma ci sono due giocatori che tra virgolette sono risuscitati. Uno appunto è De Cateler grazie alla cura Gasperini, l'altro è Belotti, perché Belotti era reduce da una stagione con zero gol in campionato, inizia con una doppietta. Evidentemente anche fare la preparazione dal primo giorno fa tutta la differenza del mondo.
Hai detto bene perché rammenteranno gli ascoltatori come l'anno scorso il coronamento della prova di Belotti nella capitale era stato datato 28 agosto, sì. E lo stesso Belotti ha sottolineato come avere cominciato la preparazione insieme con la squadra gli abbia giovato. E come d'altra parte noi stiamo parlando di un giocatore che ha 29 anni, è campione d'Europa, vanta 44 presenze e 12 gol con la maglia della nazionale, e con la maglia del Toro ha segnato 100 reti in Serie A, secondo miglior marcatore in Serie A di tutti i tempi nella storia granata, dietro a un mito come Paolo Pulici, e 113 reti complessive sono state le sue in maglia granata, e da quando gioca a calcio in tutte le squadre in cui ha giocato complessivamente ha realizzato 170 gol. Quindi stiamo parlando di un signor cannoniere che evidentemente, come può accadere nella carriera di ogni grande attaccante, può vivere una stagione deludente. Il primo a soffrire è stato Belotti, però abbiamo visto con quale grinta abbia esultato, con grande determinazione, come se fosse stata una liberazione da tutti gli ostacoli che ha dovuto affrontare nella passata stagione. Ora la Roma certamente ha bisogno di almeno un altro attaccante, un altro grande attaccante, perché purtroppo Abraham tornerà soltanto all'inizio dell'anno a causa del grave infortunio che ha patito, però questa partenza di Belotti è molto corroborante per la Roma, è molto confortante per Mourinho.
E De Cateler invece? Che ne pensi? Perché se ne è parlato tantissimo, direttore, di questo giocatore, grande investimento per il Milan. Hai visto mai che Gasperini realmente riesce a tirar fuori il talento che indubbiamente il giocatore ha?
Sai, è un ragazzo che ha soltanto 22 anni, che nel Bruges aveva giocato così bene da conquistare anche la maglia della nazionale belga. Evidentemente durante l'anno rossonero ha patito la pressione di indossare una maglia così pesante, quanto ha importanza e soprattutto quanto ha critiche ricevute quando inizialmente non è riuscito a ingranare subito nei meccanismi della squadra di Pioli. Penso che l'affare possa rivelarsi prezioso e proficuo per tutte le parti in causa. Per il Milan sappiamo che la formula adottata sia stata quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro ed un'eventuale percentuale del 10% sulla futura possibile rivendita del cartellino del giocatore. Per l'Atalanta stessa, perché l'Atalanta ha voluto a tutti i costi De Cateler, tant'è vero che ha resistito anche, ha imposto la sua linea dura quando c'è stato il problema delle commissioni. L'Atalanta non ha voluto deflettere dalla sua linea, che alla fine è risultata vincente. E per lo stesso giocatore, perché quando lui ha dichiarato a Reggio Emilia dopo la partita: aspettavo da molto tempo questo momento, sono convinto di essere approdato in una grande squadra che mi permetterà di esprimermi al meglio, beh, credo che la partenza non potesse essere migliore. Avremo e avrà bisogno di chiedere la stessa Atalanta di ulteriori riprove, però ritengo che questo sia un giocatore di grande talento e alla scuola di Gasperini potrà sicuramente migliorare.
E l'ultima riflessione invece, direttore, è proprio sulla Juventus, perché si parla molto di questa metamorfosi che abbiamo visto sia nell'amichevole contro l'Atalanta, appunto, sia nella prima giornata di campionato a Udine. Poi adesso c'è questo dibattito, è merito di Magnanelli, il nuovo assistente di Allegri, no, è merito di Allegri. Però quante partite serviranno ancora, secondo te, caro direttore, per dire sì, la Juventus è realmente cambiata?
Ma sai, intanto la Juventus purtroppo sa di avere due obiettivi e non tre,
già,
e scusa, per un anno dalle coppe europee, il che però guardando il rovescio della medaglia consente ad Allegri di preparare partita dopo partita del campionato senza l'assillo dell'impegno intrasettimanale, che significa che la Juventus che abbiamo visto in embrione soprattutto nel primo tempo, la nuova Juventus che abbiamo visto in embrione nel primo tempo di Udine, non possa che migliorare. E adesso è interessante capire, visto che il mercato chiude il primo settembre, quale sarà il futuro di Vlahovic, perché in queste ore torna prepotentemente alla ribalta la questione Lukaku Vlahovic con l'inserimento della Roma, perché nella capitale non si parla d'altro, sì, ovviamente, di questa eventualità che l'attaccante belga possa trasferirsi in giallorosso. Ma io vorrei rimarcare anche un altro aspetto evidenziato dalla partita e dalle scelte di Allegri a Udine. Allo stadio Friuli il tecnico bianconero ha schierato tre ragazzi del 2000, Vlahovic, UEA, e voglio dire lo stesso per quanto concerne anche lo schieramento di una ragazza del 2001, Fagioli, sì, due del 2003, il Junior e Iretti, addirittura uno del 2005, Ildiz, che poi è stato protagonista di un divertente cipollettese psicologico. Sono tutte di Allegri, vedo che ha coinvolto anche McKennie, in chi ha riportato alla memoria ciò che fece Gian Piero Boniperti, il grandissimo presidente bianconero, quando Rui Barros si presentò in sede con quel cespuglio che poi sparì dal barbiere. E quindi è evidente che anche questa scelta di puntare giocatori così giovani, alcuni dei quali alle spalle hanno l'esperienza maturata di una next gen, in sé l'anno scorso a vario titolo hanno fatto il salto di qualità in prima squadra, è molto importante, perché la nuova Juve deve trarre l'infa vitale da questi ragazzi. Dopodiché è chiaro che se Rabiot conferma le sue doti di centrocampista goleador, ha segnato 8 l'anno scorso, ed è il centrocampista che segna di più di testa, come abbiamo visto anche a Udine, beh, devo dire che le prospettive per la Juventus sono alquanto confortanti. Abbiamo bisogno, come tu hai sottolineato, di probanti conferme, ma arriveranno presto.
Grazie direttore, un abbraccio, buona giornata, Xavier Cobelli, ciao!
Grazie a te, buona giornata.